Stampa e Metropoli, rassegna quotidiana delle cronache cittadine.
Buongiorno a tutti e a tutti dalla redazione toscana di Radio Città Aperta. Oggi cominciamo con la lotta dei precari della ricerca e l'occupazione dell'aula 27 del CNR di Pisa da parte di militanti di USB della ricerca. E oggi ormai il 39esimo giorno, mi pare, di occupazione, e in questo periodo di tempo gli occupanti sono stati impegnati in varie attività, assemblee, ma anche incontri istituzionali, e hanno prodotto materiali che hanno portato all'elaborazione di un emendamento alla legge finanziaria che doveva essere approvata in Senato, che prevedeva un piano triennale per l'assunzione degli 8.800 precari degli enti di ricerca. Hanno manifestato, anche fatto presidi e flash mob a Pisa, Firenze, Roma, che li ha visti uniti anche non soltanto loro del CNR, ma anche ai precari degli enti Indire, Crea e Ispra. Ieri mattina però, e lo hanno strombazzato tutti i telegiornali e giornali come se fosse un grande passo in avanti e sembrava che fossero stabilizzati tutti i precari, si è appreso che alla votazione in Senato della finanziaria sono stati stanziati fondi per sole 1.000 assunzioni per tutti gli enti di ricerca. Ovviamente i precari si sono indignati fortemente nel non constatare che gli impegni che si erano presi con loro i politicanti appartenenti alla maggioranza di governo sono nei fatti inconsistenti e strumentali alla situazione politica e alle vicine elezioni. Allora, ora chiedono a tutto il personale precario e non di partecipare ancora a un'altra manifestazione contro la precarietà che si terrà a Pisa domani, venerdì 1 dicembre, per ribadire la richiesta di un piano di assunzione straordinario per tutti gli 8.800 precari degli enti per la piena applicazione del decreto Madia che ha promesso che li assumeva tutti. Ritengono assolutamente inaccettabile che il ministro Fedeli, incurante del problema del precariato e dietro le pressioni delle lobby sbaronali e dei sindacati dei dirigenti scolastici di CGIL e CISL e UIL, abbia investito circa 200 milioni di euro per aumentare gli stipendi degli stessi baroni e agli stessi dirigenti scolastici, anzi raddoppiandone l'organico e creando così una nuova pleonastica casta dirigenziale. Tali fonti del MIUR potevano essere utilizzati per almeno 4.000 assunzioni. Dunque invitano tutti al presidio che si terrà domani a Pisa in Piazza dei Martiri alle 10.30 in occasione della visita di Mattarella alla città e per la fine immediata delle politiche di austerità, l'abolizione del Jobs Act, l'abolizione di ogni forma di lavoro precario e gratuito, il ripristino dell'articolo 18, l'abolizione delle agenzie interinali e il rilancio del sistema di ricollocamento pubblico, la riduzione generalizzata dell'orario di lavoro a parità di salario e la stabilizzazione di tutti i lavoratori precari del settore pubblico e privato. Spostiamoci a Firenze, alla S lunga di Novoli, dove si potrà finalmente votare per le RSU. Così ha sentenziato la sezione lavoro del Tribunale di Firenze lunedì scorso, ristabilendo così un minimo di democrazia nel punto vendita Estelunga di Novoli. Ma è bene ricordare come sono andate le cose. Infatti il 13 marzo scorso, su iniziativa della Fincams CGL, venivano indette le elezioni per le RSU del punto vendita. Dunque la USB presentava una propria lista di candidati. La data delle elezioni veniva fissata per il 22 aprile, ma il 19 aprile Fincams CGL comunicava che le elezioni per le RSU venivano momentaneamente sospese. Il giorno dopo USB reiterava la richiesta all'azienda per procedere allo svolgimento delle elezioni. Il 26 aprile la Fincams CGL comunicava la volontà di non procedere al rinnovo delle RSU, Stessa posizione CISL e UIL. Così l'azienda si rifiutava di fornire a USB sia l'elenco dei lavoratori, che sarebbe indispensabile per le elezioni, sia di mettere a disposizione un locale idoneo. Ovviamente USB è ricorso in tribunale e a distanza di pochi mesi che il tribunale ha sentenziato l'antisindacalità del comportamento di Esselunga, ordinando alla stessa di consegnare il materiale necessario per lo svolgimento delle elezioni e ha inoltre ribadito che il ritiro del sindacato concorrente non può in alcun modo inficiare lo svolgimento delle elezioni stesse. La vicenda merita una riflessione su quale sia il clima di democrazia nei luoghi di lavoro, soprattutto in che modo agiscono alcune organizzazioni sindacali che, dopo essersi cucite addosso le regole per le elezioni, non le rispettano, ogni qualvolta temono di perdere pezzetti di rappresentanza. E questo è quello che ha comunicato USB. E ancora, sempre un'altra sentenza, non ha dubbi il giudice della sezione penale del Tribunale di Firenze che condanna Marco Covelli, all'epoca dei fatti datore di lavoro e rappresentante legale di Unicoop Firenze, del centro distribuzione merci della cooperativa, in località Granatieri a Scandicci, e a niente valsa la richiesta di archiviazione avanzata sia dal PM che dagli avvocati della difesa perché il fatto non sussiste. Il giudice è stato di un'altra opinione. La sentenza arriva dopo 6 interminabili anni da quel 21 luglio quando, in seguito ad un infortunio sul lavoro, cioè un violento urto contro una scaffalatura dell'appena inaugurato magazzino della profumeria, il cuore di Claudio Perini cessò di battere e Claudio Perini era l'unica fonte di reddito per la sua famiglia. Restiamo ancora in attesa comunque delle motivazioni della sentenza che sostiene USB comunque che pesa come un macigno sulla grande distribuzione organizzata settore cooperazione. Una vergogna per Unicoop Firenze che mette in evidenza le lacunose condizioni di sicurezza nelle quali versano i magazzini della Coop fino a quella fatale circostanza. Oggi, per fortuna, la situazione è diversa. L'elezione del 2013, si affermerà USD, che appena insediata ha obbligato Unicoop Firenze al riconoscimento del numero minimo delle rappresentanze sulla sicurezza per unità produttiva, fissato dal testo unico in materia di sicurezza. L'unico invece vergognoso accordo, ne mettiamo uno solo, firmato tra Unicoop e CGIL CISL e UIL e che USB è riuscita a modificare. Restano però ancora critiche le situazioni in altri punti vendita Unicoop, dove ancora in molti supermercati con più di 200 dipendenti contano una sola rappresentanza della sicurezza, altri come il Superstore di Montevarchi sono ancora sprovvisti dei delegati per la sicurezza. Ma cambiamo argomento, è ormai un leitmotiv, dunque. Dovunque giunga il treno con a bordo Renzi e i suoi accoliti ci sono contestazioni. Questa volta è successo ad Onorarco in Toscana. Dura contestazione da parte degli ormai esasperati operai a Ferpi e gli gridavano vari slogan, tipo per un sorso di Sassicaia ti sei venduto la classe operaia, insomma, vergogna e cose varie. E per inciso, a proposito di Aferpi, Benincken, rappresentante Cevital, ancora ha la faccia di dichiarare di essere stato preso di sorpresa dalla decisione di Calenda di dare avvio ad azioni legali per rescindere il contratto. Lui sostiene di aver rispettato tutti gli adempimenti legali e continua a lavorare al progetto di rilancio delle acciaierie, avendo individuato partner sostenibili come Sinostile e Magnum Steel. Ovviamente non la pensa più, finalmente, però un po' in ritardo Calenda, e quindi proseguono le azioni legali. Ma d'altra parte avevano puntato per anni, hanno preso in giro dopo aver puntato su soggetti così inaffidabili. Ma parliamo di ambiente, che leggo sul Tirreno. A Rosignato il Comitato contro il rigassificatore lancia un appello ai cittadini ai quali chiede di unirsi alla battaglia che osteggia la realizzazione dell'impianto. Si legge in una nota del comunicato che lo dice finalmente anche il documento di strategia energetica nazionale, che secondo me è una cosa da leggere attentamente, firmato e presentato dai ministri Calenda e Galletti il 10 novembre. Questo nuovo documento, che definisce le linee della strategia energetica in Italia fino al 2030, va a sostituire la versione precedente. E qui si afferma che il gas metano è usato come combustibile di transizione per sostenere il passaggio alle rinnovabili e accompagnare la definitiva uscita dall'uso del carbone per le centrali termoelettriche. Insomma, una decisione che il comitato interpreta come una vittoria. Ovviamente, prosegue il comunicato, non si chiude del tutto ai nuovi terminali, gli viene però assegnato un ruolo marginale. Spariscono completamente le prospettive faraoniche di fare dell'Italia un hub del metano per tutta l'Europa e le politiche di forti incentivi per la realizzazione di nuovi terminali di rigassificazione. Si riconosce che gli impianti esistenti sono sottoutilizzati e, prima di incoraggiare la costruzione di nuovi, si dirige l'attenzione sulla necessità di far lavorare appieno quelli esistenti. Il Comitato fa inoltre notare che molte delle nuove iniziative sono indirizzate preferibilmente al completamento o al miglioramento della rete dei gasdotti e un'attenzione particolare è riservata alla metanizzazione della Sardegna. E sostanzialmente gli incentivi che pure rimangono sono riservati a questo tipo di interventi. Le iniziative di nuove e aggiuntive infrastrutture di metano sono soltanto i gasdotti e lo sanno bene, dico io, e lo vadano a dire ai NOTAP pugliesi e mi domando quale altro scempio ambientale hanno in testa per la Sardegna. E la volta scorsa ne avevamo parlato di sfuggita perché la notizia era giunta all'ultimo momento, ma riguarda l'aeroporto di Firenze. Leggo su per un'altra città. Giorgio Napolitano, il 5 giugno 2012, boccia il ricorso della società Aeroporto di Firenze sulla compatibilità ambientale per l'aeroporto, per l'ampliamento dell'aeroporto di Peretola, avvenuto già nel 2003. Lo fa con un decreto presidenziale e questo decreto negli ultimi 5 anni è stato nascosto ai cittadini dal Ministero dell'Ambiente, dall'ENAC, dalla Regione Toscana e dal Comune di Firenze. E solo lo scorso 22 novembre, la sonora bocciatura delle politiche aziendali dell'aeroporto fiorentino SPA è stata resa nota grazie alla testardaggine dei comitati nelle procedure di accesso agli atti. Al gioco di nascondino voluto dall'istituzione si è aggiunta la partecipazione attiva della cosiddetta stampa indipendente, il quarto potere, in teoria tenuto al controllo democratico del governo, in realtà potere di complemento. La notizia è enorme, l'aeroporto di Firenze è sostanzialmente fuori legge dal 2003, ma nessuno dei 3 quotidiani della città, Azione, La Repubblica e Corriere Fiorentino, ha pubblicato una sola riga sulla vicenda. A trattare l'argomento di vitale interesse per il funzionamento democratico delle istituzioni sono il TG regionale e l'ANSA con 2 servizi che danno conto della posizione del Movimento 5 Stelle. Nelle stesse ore però la stampa fiorentina ha trovato tempo di scrivere della fondamentale visita di Nardella all'aeroporto di Montevideo in Uruguay e ha dato risalto ai 50, 30, si dice, insomma, industriali in cravatta che hanno manifestato per un ulteriore sviluppo di Peretola. Nel 2015 non fu scritto un solo rigo quando il Comitato Piana Sana denunciò, carte ufficiali della Regione Toscana alla mano, che con la nuova pista un volo su 5 sarebbe passato sul centro storico. No, non si addia però, dicono per un'altra città, la colpa alla grafica o alle fake news se il giornalismo è in crisi e i lettori preferiscono informarsi altrove. E quindi è un motivo in più per partecipare sabato prossimo alla manifestazione a 3 pacchi, cioè l'aeroporto, la TAV e l'inceneritore, da restituire al mittente, appello e mobilitazione contro grandi opere o civiltà. Infine, domani al Tortuga di Poggi Bonsi, Siena, per la seconda festa della rete antifascista senese indetto da Resistenza Corsara. A tutti i compagni e le compagne di Siena e della Valdelsa si consiglia di non mancare e dal pomeriggio ci sarà un interessante dibattito sui neofascismi in Europa, seguirà cena e musica. Sarà un'altra ottima occasione per incontrarsi, confrontarsi e fare rete, perché il fascismo si combatte anche rafforzando i nostri legami per poter far fronte nel momento del bisogno. E e anche con oggi ho terminato e ci sentiamo la settimana prossima. Grazie.